stiamo in qualche maniera indagando per alcuni versi sui motivi per i quali ci troviamo, dico, come umanità in genere, e poi certamente anche come criteri personali di fronte ai problemi difficili, come mai ci troviamo così spaesati, così disorientati, e come mai appunto a livello sociale, di fronte ai problemi che si pongono poi in quella maniera che abbiamo cercato di descrivere, in una maniera ormai totale, per alcuni versi globalizzata, dalle conseguenze di cui molte volte non conosciamo gli effetti, con delle procedure di cui non si sa chi ha la responsabilità. Quindi di fronte a una serie enorme e decisiva di problemi, noi ci troviamo spesso in questa società a riconoscere una specie di disorientamento morale. Cioè le etiche procedurali sgarrano tante volte nel tenere in comune, nel tenere fissi alcuni principi, alcuni valori comuni, no? E questo lo si sorprende addirittura poi nelle istituzioni, nei governi quando fanno le leggi, per esempio, o nei comitati etici, o addirittura in alcuni pensatori che vanno per la maggiore. Quindi sia a livello pratico sia a livello teorico dobbiamo constatare un disordine morale nelle nostre società, e vorremmo in qualche maniera cercare i pilastri su cui si può costruire un ordine. E i pilastri quali sono? Fondamentalmente noi vorremmo verificare questi due: quello del diritto, quello delle leggi della città che reggono i comportamenti dei cittadini, no? Quindi il diritto e quel riferimento fondamentale che è sempre stato in tutta la discussione filosofica, giuridica, etica dell'Occidente, ma non solo dell'Occidente, e che sta nelle grandi carte anche internazionali, che è la dignità della persona umana. Quindi vorremmo andare a verificare un po' questi due concetti, questi due riferimenti forti che possono in qualche maniera garantire l'ordine morale di una società. E in particolare avevamo già incominciato a lavorare sul tema del diritto, il quale diritto si trova in realtà in grande difficoltà, perché per un verso i riferimenti morali su cui vedremo in qualche maniera dovrebbe appoggiarsi, a cui dovrebbe riferirsi, sono disordinati, no? Sono incerti. Per un altro verso c'è una spinta enorme della mentalità che è sostenuta e spinta continuamente da progressi scientifici accelerati. Quindi il diritto si trova tra queste due tensioni, una morale incerta, non condivisa, e delle spinte scientifiche, tecniche accelerate, a cui la mentalità finisce di dire bisogna seguire i tempi, bisogna stare dietro alle evoluzioni, no? Ma di per sé il diritto, abbiamo visto, avrebbe la pretesa di giudicare le evoluzioni, di orientarle, no? Ecco, proprio il diritto, avevamo cominciato a fare questo discorso, ci si presenta oggi in una situazione paradossale. Perché una società come questa, che è basata fondamentalmente sulla rivendicazione dell'individuo, sulla rivendicazione individualistica, quindi dei diritti dell'individuo, dei desideri dell'individuo. In realtà questa società che mette alla base la rivendicazione dell'individuo fa un continuo riferimento al diritto. È una società che sta moltiplicando enormemente, al contrario dell'idea liberale che essa ha, che ci vorrebbero poche regole, perché l'individuo si autoregolamenta. Invece sta succedendo che in una società di questo tipo c'è un sovraccarico di regole. La moltiplicazione delle leggi, del resto, è questo che stavamo, mi pare, esemplificando l'altra volta, no? La moltiplicazione delle leggi è proprio, per alcuni versi, nella logica di una concezione individualistica della libertà. Cioè quasi che ogni individuo, per realizzare i suoi desideri, chiedesse che vengano riconosciuti. È un casino, no? Cioè non è che c'è in qualche maniera riconosciuta un'autorità che fa delle leggi per il bene comune. No, la legge dovrebbe garantire la libertà degli individui. I quali, tra l'altro, non sono d'accordo su alcune cose di fondo, anzi, sono in totale pluralismo, no? Un esempio di questa rivendicazione individualistica del diritto, polemica, tragica per alcuni versi, è la domanda di eutanasia, no? Io vi portavo alcuni passi, così, alcune argomentazioni di una persona molto seria, che io ho stimato molto, che stimo molto, che appunto ci dà un'articolazione netta di questo atteggiamento, di questa posizione, che è fatta di due elementi. Cioè, il primo è che è un diritto inalienabile di ciascuno scegliere il suo modo di morire. Quindi il problema non è posto dei termini se la medicina o i medici hanno il diritto di dare la morte. Il problema è posto come diritto dell'individuo, di scegliere il modo di morire. Quindi è un diritto dell'individuo scegliere il modo di morire. D'altra parte, questo è il secondo principio, la scelta dell'eutanasia, del diritto di morire, deve essere garantito dalla legge. Questo diritto deve essere garantito dalla legge. Quindi è la legge attuale che impedisce l'eutanasia che è illegittima. Perché è illegittima? Perché proibisce illegittimamente un diritto sacrosanto. Cioè, io ho il diritto di poter morire come voglio. La legge non me lo permette. E quindi questa legge esistente, che è ingiusta, che è illegittima, va trasgredita. Bisogna combattere con la pratica il ritardo dei fatti sul diritto. E questa è la posizione, no? E noi ci stavamo in conclusione dell'altra volta chiedendo, ma esiste un tale diritto? Su quale idea di uomo si fonda? Su quale antropologia si basa una rivendicazione di questo diritto? È evidente, si basa su una concezione astratta e atomistica della persona, cioè si basa sull'idea dell'uomo individuale, della persona, che vive senza relazioni. A parte che erano interessanti anche i casi, io ve ne ho letto uno, erano tutte persone, tra parte anziane giustamente, ma tutte persone assolutamente senza legami, no? E si sono fatti assistere in questa roba da gente di un'associazione per i diritti dell'eutanasia. Cioè, è interessante. Comunque, non psicologizziamo il problema, non andiamo a renderlo così troppo discutibile. Però mi pare che una rivendicazione di questo tipo si basi su una concezione di persona che vive come un atomo, al di fuori di ogni relazione, che non deve render conto a nessuno, che è padrona di se stessa, solo lei, che fa quello che vuole di sé, no? La cui volontà davanti alla morte, tra l'altro, sarebbe chiara, trasparente, formulabile con precisione, appunto, no? Anche solo dal punto di vista filosofico, si argomentava, mi pare, già l'altra volta, la morte non può essere uno dei diritti, perché io per me non sono un bene tra i beni negoziabili, ma è proprio il riconoscimento della non condizionalità, è proprio il riconoscimento di me come un incondizionale che mi distingue dal mondo dei beni, degli oggetti, e mi istituisce come soggetto. È questa relazione incondizionata a se stessi e agli altri che sta al fondamento dei diritti dell'uomo. Se consideriamo questo diritto, appunto, trattabile, non si fonda più niente, appunto, no? Se non la voglia, voglio dire. Leggevamo anche alcuni passi di un'intervista, ovviamente, sia perché è un'intervista, sia perché è un altro personaggio, posizione molto più superficiale, ma perché dava tutto come scontato, no? La laicità, l'uomo moderno, queste robe sono evidenti, no? Tutte battute così, di Veronesi sul diritto all'eutanasia, no? Però mi pare che per comprendere come mai queste posizioni appaiano così ragionevoli a molta gente, appaiono così plausibili, questo strano rivendicare il diritto di scegliere la morte, appunto, è innegabilmente una convinzione abbastanza diffusa e secondo me si diffonde. E quindi per cogliere questa cultura favorevole all'eutanasia, chiamiamo così, no? Bisogna probabilmente riferirsi evidentemente a questo dato antropologico culturale di fondo di questo individualismo libertario di cui insistentemente ho indicato la natura, la struttura, no? Però appunto bisogna secondo me capire come in realtà le idee non vivono come se per intuizione. Queste idee si vanno formando attraverso dei costumi, si formano attraverso dei modi di fare, no? Si formano attraverso delle concezioni che riguardano altri aspetti anche della vita e che poi fanno sistema in qualche maniera, creano una logica, per cui a uno a un certo punto gli pare logico. Ti opponi per che cosa? No. Ecco, in questa chiave, il rapporto tra questa rivendicazione teorica, chiamiamola così, culturale e giuridica, appunto teorica, si riferisce in realtà a un ethos eutanasico, in qualche maniera, no? Una cultura favorevole all'eutanasia, che è legata ad alcuni fenomeni che noi del resto conosciamo. Dico è legata a un'infinità di altre cose, ma dico può essere capita se noi esemplifichiamo il collegamento con alcune dimensioni dell'etica corrente, dell'ethos corrente anche. C'è alcune pratiche e alcune mentalità in atto nella nostra società. Vorrei esemplificare due o tre esempi. Il primo, magari rispondendo a alcune domande, no? Quale concezione della fine della vita è presente in questa società? Per questo è un argomento su cui noi abbiamo insistentemente lavorato, no? Tutti i tridui dei morti sono stati quasi dedicati a questi temi, no? Comunità Redona qualcosa ha riportato. Però proviamo a rispondere personalmente. Quale concezione della morte, della fine della vita è presente in questa società? Beh, la realtà del morire in questa società tendenzialmente viene cancellata, no? Viene nascosta, viene occultata, ma nei fatti però, capito? Non tanto teoricamente. La realtà del morire è, aggiungo, del soffrire. No? Cioè la nostra modernità, la modernità dominante, è disposta ad ammettere la morte a condizione che si integri nella logica di una gestione del sociale, di una razionalizzazione del sociale. Non è l'enigma di fondo da condividere umanamente, moralmente con gli altri. Non mi pare. Cioè l'immagine dell'uomo della nostra società non è quella di colui che deve morire, tanto meno di colui che deve prepararsi alla morte, come se la morte fosse in qualche maniera un atto della vita o addirittura l'atto riassuntivo della vita, no? O tanto meno che la morte apra un al di là che dà significato alla vita. Assolutamente. Questo qui, evidentemente, poi gli individui possono credere a sta roba qui, possono pensare a sta roba qui, ma la cultura, appunto. L'immagine dell'uomo è piuttosto di colui che semplicemente qui, per il discorso che gira, deve vivere, deve riuscire, deve sfuggire alla malattia, deve combattere la malattia. Basta, dobbiamo star bene. Dopo uno dice, ma se poi non si riesce a star bene, se poi si muore, per esempio, no, ma è una roba che non c'entra. Non la prendiamo in conto. Cioè, sotto, lo capite, no? Non sono cose superficiali, appunto. In realtà sotto c'è un'idea, la società ci trasmette un ideale di dominio, di controllo. Cioè vale ciò che è controllabile, ciò che può essere dignitosamente preso in considerazione dalla scienza, dalla tecnica, il resto. La fine della vita, il morire, sfugge al nostro dominio. E alcune richieste, l'abbiamo anche questo indicato parecchie volte, sono l'espressione di questo desiderio di dominio della fine della vita, la richiesta dell'eutanasia, per esempio. I testamenti di trattamento per la fine della vita. Cioè, uno deve decidere adesso come vuole essere trattato quando affronterà la morte. È strano, molto strano, no? Il rifiuto sistematico di cure che rapidamente sono classificate come accanimento terapeutico. L'introduzione di programmi informatici per gestire la fine. Cioè, in realtà si assiste a questo paradosso. Questa società funziona come se si opponesse alla morte come questione umana, no? Come domanda. E nello stesso tempo propone tutta una serie di illusioni sul suo controllo. Allora, a me sembra che molte reticenze a considerare la questione della fine della vita si basano su una concezione della morte come non facente parte di noi, come esteriore, al punto di poterla orchestrare, dominare come dall'esterno, combatterla, vincerla o chiuderla. Ma il problema quindi non è tanto di imparare a ben morire, che sarebbe ancora una maniera di controllare. E magari lo vedremo subito di morire nella dignità. Ma cosa vorrà dire? Sì, no, capisco anch'io che qualcosa vuol dire, ma portata a fondo la domanda resiste. Cosa vuol dire morire nella dignità? O non bisogna accettare anche di essere un po' indegni? No. Dobbiamo accettare di piangere, dobbiamo accettare di aver paura, bisogna accettare di star male, bisogna accettare di diventare brutti, come si dice, no? Di attraversare momenti difficili. Allora, il problema non è tanto di costruire continuamente la morte dolce, la morte degna, la morte, no? Come si continua? È molto più radicale. Il problema più fondamentale è di reintegrare la fine della vita in un orizzonte di significato, che è la vita intera. Cioè, è di riconoscere la morte come mia. È di riconoscere la morte come un aspetto della mia vita, come un momento della mia storia, hai capito? C'è il momento e c'è il momento, direbbe Coelet. Non fare come gli infanti o come gli ideologi che dicono no, non c'è il momento di e il momento di, c'è solo questo momento. Deve essere tutto così. E allora sullo sfondo di questo evidentemente sta tutto il crollo nel senso alto delle ideologie del morire, quindi il morire non ha più racconti, non ha più significati, è una roba da controllare e al massimo ha un riscontro psicologico. Beh, non parlo, ma è evidente, non parlo di quanto l'impoverimento del senso cristiano del morire incida poi in una cultura come la nostra, dove il senso del morire è stato per secoli dettato dal cristianesimo, no? Il quale attorno al morire aveva dei grandi racconti, addirittura del paradiso, ricongiungimento coi cari, gli angeli che vengono incontro, hai capito? La visione di Dio, tutta la tua vita restituita, la resurrezione dei morti, il senso finale della storia, l'escatologia finale. Vedete, tutti i discorsi che in chiesa sembrano funzionare, appena fuori prendi uno a uno i cristiani, anche i cristiani, voglio dire, no? E c'è il peso di una cultura che invece, appunto, e aveva tutti questi racconti del cristianesimo e poi aveva tutti i riti molto socializzati. Cioè, queste verità non eri tu sotto il lenzuolo girato di là con tutti che scappano via o che bisbigliano o che fanno finta di continuare a cambiare i flebo. No, ma questo veniva socializzato. Te lo dicevano anche gli altri, magari tu ci credevi poco, ma gli altri ti dicevano tutti, adesso vai in paradiso, fai il testamento, adesso chiamiamo il prete, arrivavano addirittura con i paramenti, con l'eucaristia, tipo per barterli, cioè, eri tirato dentro in una cosa molto più grande. Adesso invece è lui che è il cane del circo, cosa è la morte, cosa è il dopo morte, no, ma, poverino. Adesso io faccio un po' di battute, ma credo si capisca, insomma, la serietà di questi discorsi. Beh, allora è chiaro che in una prospettiva di dominio del mio morire, di esclusiva prospettiva medicalizzata e psicologica, ma capisco anch'io che a un certo punto uno dica, vabbè, facciamola finita, insomma, che cosa serve, cosa vuol dire? Però capite, si cancella anche tutto il senso del patire, del soffrire, tutto il senso dell'obbedire, non so, quello che volete, insomma. Vi faccio un'altra domanda. Cosa significa la richiesta di morire nella dignità? Beh, io ci ho pensato un po'. A me pare che le risposte che stanno sotto queste posizioni sia comunque questo di dignità un concetto ideologico, abbia un carattere ideologico. Non si dice mai cosa significa la dignità. Ideologico vuol dire che non c'è bisogno di spiegare. È vero perché è così. Noi conosciamo bene l'ideologia. È vero perché lo dice il gruppo, perché lo dice l'autorità, lo dice la gerarchia. È vero perché appunto non esige che io ti convinca, no? Quindi non si dice mai cosa significa questa dignità. Generalmente c'è appunto questa idea di morte come tenuta in mano, di morte facile forse, se si vuol con rispetto dire così, senza troppa sofferenza, dal volto umano, come se fosse indegno dell'uomo morire e patire e subire la morte, come se il subire o soffrire fosse semplicemente disumano, indegno dell'uomo, come se le regressioni di cui parlavamo, che si entra, le regressioni nelle quali si entra quando ci si avvicina alla morte, questo tornare bambini, questo cercare le cose elementari, impaurirsi di tutto, questo è come se questo appunto non fosse l'uomo, no? Questo bisogno di chiedere aiuto, di chiedere spiegazioni, di protestare appunto, di chiedere il senso di questo, se non fosse proprio magari uno dei momenti più umani di tutta la vita. perché sono venuto al mondo, tutto il libro di Giobbe, perché sono nato appunto. Terza domanda, avrete pensato a quanto incida in tutto questo l'istituzione ospedaliera, che per dire, io penso che ci si capisca, no? L'istituzione ospedaliera non in quanto tale, la quale se è concepita per il lavoretto che deve fare, magari va anche bene, anzi va bene di sicuro. Il problema invece è che l'istituzione in generale della medicina, in particolare dello stabilimento ospedaliero, è fortemente ideologizzata nel processo di sistematica medicalizzazione di questi fenomeni. E questo non è una cosa che fa l'ospedale, è una cosa che fa la società, che facciamo noi, che fa l'uomo, no? Quello di sbolognarsi della gestione di una bella gatta da pelare come il morire e di affidarla a uno stabilimento. Ma diciamolo in termini meno violenti. Quale influenza ha sulla scelta della fine e quindi sulla cultura dell'eutanasia, la medicalizzazione della morte e la prassi medica, appunto, la prassi dell'istituzione ospedaliera in particolare. Cioè, in realtà l'ospedale, ha modificato il nostro rapporto alla malattia e alla morte, perché di fatto, e stiamo procedendo, no? Perché le case dei morti, sulle strade, da parte delle imprese, lo staccare continuamente i vivi dai morti, tirar via i morti dalle case, e poi certe pratiche, poi sui cadaveri, eccetera, eccetera, nei cimiteri. Beh, è tutto coerente con questa desimbolizzazione del morire e del lutto. Cioè questo continuamente rendere questi fenomeni come fenomeni funzionali a una razionalizzazione sociale, a un'organizzazione, no? Non a una relazione umana, di senso, questo è il simbolico, no? Dicevo, in realtà la medicalizzazione e il quadro ospedaliero staccano la morte e la malattia grave dal quotidiano. È un fenomeno di disappropriazione, no? Cioè non fanno più parte la morte e la malattia grave quando sono appunto prese in carico dalla funzione medica specializzata, organizzata, situata. Non fanno più parte della vita di tutti i giorni, vengono prese in carico da altri in un altro posto, diventano oggetto delle competenze della medicina e dell'ospedale, i quali peraltro, noi sappiamo, sono attrezzati mentalmente anzitutto, no? Sono attrezzati per curare e guarire e quasi mai per accompagnare nella morte. Allora, questo luogo rischia di non essere di nessuno, non del morente, non dei suoi amici che l'hanno affidato ad altri e che ormai non conoscono e non riconoscono più e ne hanno solo paura. Non dell'ospedale, il quale è tutto assorbito da una macchina organizzativa, amministrativa, scientifica, tecnica, che è volta a produrre cure efficaci. E quindi è uno spazio povero per i bisogni relazionali. Cioè è assurdo che la società chieda a un'istituzione organizzativa funzioni così diverse e chieda all'ospedale di farsi carico di ciò di cui le persone e gli amici e la società si sbarazzano. anche qui dietro alla medicalizzazione del morire e anche del soffrire, si induce poi progressivamente una concezione meccanicistica del corpo. Il corpo come macchina che non funziona, da riparare, e se muore un po' alla volta, lo scriveva Galimberti alcuni anni fa, il problema della sepoltura dei morti si sposta sempre più dal punto di vista immaginario, dal punto di vista organizzativo, a somigliare molto più ai problemi della discarica, del disfarsi, come si dice, dei rifiuti, appunto. Quindi bulldozer, quindi no. Perché un corpo che progressivamente viene desimbolizzato, è chiaro che il cadavere tanto più. In questo senso io mi meraviglio che sia così difficile da condividere questa idea. La cremazione, è chiaro che poi uno può sceglierla per mille motivi, è legittimo sceglierla, è il diritto di sceglierla, e d'altra parte per come trattano i cadaveri forse è anche meglio sceglierla, perché poi in città ti ricattano anche, perché se fai così si fa più la svelta, è più pulito, hai meno doveri, e poi comunque se fai il cadavere tu dici, te lo tiriamo su, dobbiamo spaccarlo, dobbiamo metterlo qua, sappiamo, ma sono tutti ricatti all'interno di questa logica, no? Però mi sembra ovvio che il processo di cremazione, dal punto di vista della nostra cultura, che non è quella indiana, di incenerire i cadaveri, di entrare nel cosmo, di gettare nel Gange, no? Tutte ste robe qui, che sono fuori dalla nostra cultura. Per noi è semplicemente accelerare il processo di funzionalizzazione del rifiuto. È un processo culturalmente, in maniera evidente, di restringimento della simbolizzazione del rapporto col cadavere. Adesso lasciatemelo dire, dopo che qualcuno resti male perché invece preferisce, ok, però io devo continuare a ragionare, no? Magari mi faccio cremare anch'io, però lasciami ragionare. Ma vedete anche, capuno, no, ma i fiori li porto ugualmente, poi porto, perché adesso poi si porterà gradualmente, porterà l'urna nella credenzina della cucina, no, poi si farà, no. No, mi pare che quel discorso dell'eutanasia, chiamando gli amici dell'associazione con nessun'altra relazione, cioè è tutto molto coerente, no? Cioè l'individuo atomistico, senza relazioni, che fa un cadavere di uno così, già è isolato, già è morto da vivo, è separato da tutto. Che senso ha il cadavere? Ha senso se il cadavere mantiene relazioni, se uno va a trovarlo, se uno mantiene memoria, se uno porta i fiori, se uno gli dà sepoltura e il luogo della sepoltura diviene un luogo sacro, virgolette. Se no, giustamente non ha senso, disfiamoci. Comunque per un po' non ne parlerò, che non voglio offendere sensibilità. E infine un'altra domanda che è la più, come si dice, la più profonda, la più decisiva, no? Quale concezione di autonomia? Perché il principio che sostiene questa domanda è il principio del diritto di scegliere, appunto, l'autonomia. Quale concezione di autonomia sta sotto questo aumentare, questo crescere della domanda di eutanasia? Beh, la nozione di autonomia che viene sempre più messa avanti, no? In tutte le scelte morali, però sta... cresce in questo contesto di una società che legittima un certo individualismo autarchico, che messo insieme a questa ideologia tecnoscientifica della medicina rischia di spossessare l'individuo del carattere fondamentale dell'esistenza come relazione. Cioè questo è il discorso di fondo, il discorso di fondo, no? Cioè, mi pare che su questi temi bisogna portare a fondo proprio il discorso sul concetto di persona, su cui torneremo evidentemente, no? Nel senso che il concetto di persona è legato all'autonomia, alla libertà. Ma si tratta di vedere come si concepisce la libertà. La libertà non è autarchia. La Congregazione per la Dottrina della Fede, in una dichiarazione del 1980, che era la Dottrina della Fede, dichiarazione sull'eutanasia, molto, molto interessante, molto ben lavorata, no? E in un passaggio dice: niente, nessuno può autorizzare che si dia la morte a un essere innocente. Prospettiva dell'eutanasia dal punto di vista del dare la morte, no? Vecchio, malato, incurabile o agonizzante. E nessuno può chiedere questo gesto omicida per sé o per un altro affidato alla sua responsabilità. E neanche consentirvi, esplicitamente o non. Questa è, diciamo, la dottrina cattolica, no? Su questo tema. Questa. Si basa questa legge morale, no? Si basa essenzialmente sulla distinzione tra autonomia e autarchia della persona. Cioè, per autarchia si intende il fatto di essere ciascuno di noi il padrone di sé, di disporre di se stessi in ogni dimensione, biologica, psichica, sociale, con un potere assoluto. Cioè, è come affermare l'autarchia del soggetto umano. È come affermare che il soggetto non ha dei conti da rendere a nessuno. Non deve spiegare a nessuno quello che fa. Quanto all'uso che fa del suo corpo, della sua intelligenza, della sua affettività, della sua vita. Quindi, logicamente, è anche affermare il diritto al suicidio. Il diritto a lasciare quello che è invece il dato costitutivo della persona, cioè l'essere in relazione con gli altri, il dialogo con gli altri, il legame con gli altri, legame nel quale egli è entrato il giorno della sua nascita, del suo concepimento. Ora, tanto dal punto di vista filosofico e tanto più da quello teologico, mi pare evidente, no? L'autarchia appare come un'illusione pericolosa. In realtà, sul piano appunto antropologico, sul piano filosofico, la persona non nasce e non resta al mondo se non per un'attività recettiva, se non perché ha ricevuto. La persona è il frutto e diviene il soggetto di un dialogo sociale. Diventare persona è riceversi fisicamente, psicologicamente, culturalmente dall'altro ed è riceversi attivamente in uno scambio. Questa è la persona, no? Ella ha ricevuto la vita dai suoi genitori che l'hanno ricevuta a loro volta dai loro genitori. Ed è diventato un essere capace di parlare perché altri l'hanno svegliato alla comunicazione e l'hanno intrattenuto con le cure e gli affetti. E si intrattengono con lui in ogni momento, con ogni sorta di comunicazione, di linguaggio, senza la quale uno non è persona, è morto, no? E d'altra parte diventare grande ha voluto dire passare da ospite puramente passivo a uno che restituisce, no? Diventare ospite attivo che accoglie a sua volta e che porta qualcosa nel mondo, no? Il suo gusto di vivere contribuisce a far vivere. Il suo combattimento per la vita, per cercare di dar senso alla vita nei momenti soprattutto difficili, diventa un incoraggiamento per gli altri, no? ma tutti viviamo così, aiutati dagli altri e aiutando gli altri, no? Il mio gusto di vivere dipende anche dalla preoccupazione di risvegliare il gusto di vivere degli altri. Noi siamo solidali nel meglio e nel peggio. Ora, voler uscire da questa solidarietà vuol dire slegarsi, ma vuol dire anche in qualche maniera sfaldarsi, uscire dal legame, uccidersi appunto, certo, no? La disgregazione della persona sta al fondo della sua ricerca di autarchia. La ricerca di autarchia porta la persona a sfaldarsi, no? Al contrario, assumere attivamente il legame, la solidarietà sociale, vuol dire legarsi e guadagnare la vera autonomia, no? Allora si può capire perché l'interdetto del suicidio o dell'eutanasia è un interdetto fondamentale. La legge che proibisce il suicidio o l'eutanasia, perché è il fondamento stesso della vita sociale. Si potrebbe formulare così: non uscire a piacimento dal legame sociale, salta via solo il treno. Perché tu sei uomo, io sono uomo in quanto siamo sul treno, hai capito? Non uscire a tuo piacimento dal legame sociale, perché si conta su te e sul tuo combattimento, sulla tua fede appunto. Tua fede, capito? Parte l'accesa, la tua fede. Il tuo amore, la tua speranza per continuare a trovare, a dar senso alla vita. E del resto noi lo sappiamo che questa decisione di continuare il legame, di starci, no, è la decisione etica fondamentale di tutta la vita e di ogni momento della vita, no? Allora è anche per questo che la questione dell'eutanasia non è solo un problema personale, quello è evidente, ma non è neanche solo un problema interpersonale, come per esempio tra paziente e medico, no? Ma per alcuni versi impegna profondamente anche la società e le sue istituzioni. Cioè, ogni nostro comportamento ha una dimensione istituzionale, cioè riguarda tutto il treno, riguarda tutti. Allora la valutazione etica deve prendere in conto queste dimensioni istituzionali, giuridiche, economiche delle mie decisioni, no? Soprattutto quando il mio comportamento sembra appartenere solo alla mia sfera intima, come nel caso della procreazione o dell'eutanasia. Invece le istituzioni, proprio per questi gesti, per queste mie scelte, sono dei mezzi importanti che la società si dà, perché le mie scelte non siano, come si dice, improvvisate, non siano autarchiche appunto, per agire in maniera duratura ed efficace sul tessuto sociale. Cioè le istituzioni vengono messe in atto per proteggere le persone dai loro desideri troppo immediati e negoziano tra interessi rivali o conflittuali. Il diritto interviene lì. Per esempio, se la pratica dell'eutanasia si diffondesse, è chiaro appunto che oltre al fatto che andremmo a infragilire, che questo era il problema, è il problema anche dell'istituto del matrimonio. Se tu l'istituto del matrimonio lo sciogli anche giuridicamente al punto che ognuno si unisce come vuole, tu perdi la forza al sostegno della fedeltà. Ma questo non deve diventare, allora il diritto diventa una trascrizione delle mie scelte. Io posso anche scegliere diversamente, però devo tenere al fatto che il diritto sostiene un progetto di fedeltà, che è una questione che dà forza all'umanità e ai figli, eccetera, eccetera, cose che sappiamo. Ma appunto, se la pratica dell'eutanasia si diffondesse, non solo si andrebbe a indebolire il senso della vita, la perseveranza nella fede e nella vita, no, ma anche si andrebbe probabilmente a gettare un grave sospetto su due istituzioni che sono fondamentali nel sostenere il nostro voler vivere, la famiglia.